Cominciamo con quello che abbiamo scritto nel titolo: non ho voglia di pregare. Quante volte ci succede che ci alziamo al mattino o pomeriggio che sia? Niente, oggi non ho voglia di pregare. Ok, domanda. Ultimamente ho difficoltà a pregare. Non sono più motivato, non ho voglia. Puoi darmi dei suggerimenti per come farmi tornare la voglia di pregare? Beh, se l'avessero chiesto a me, l'avrei mandato da Samuele, direttamente su due piedi, prof. Ok, risposta. La tua domanda mi ha fatto ricordare la storia di un uomo che si lamentò col Tzemach Tzedek, che era praticamente il terzo rebbe di Lubavitch, nell'anno, è nato 1789, è mancato 1866. Qualcuno al microfono acceso cortesemente lo spenga. Allora, lui dice, Marco cortesemente, ecco, grazie. Lui dice, mi hai fatto venire in mente la storia che è successa con il terzo rebbe, riguardo al fatto che non gli piaceva studiare Torah, questa persona. Allora, praticamente questo ebreo va dal rebbe e dice, rebbe, io faccio difficoltà a studiare Torah, non riesco a impegnarmi, non sono attratto, non mi piace. Allora il rebbe cosa gli risponde? E cosa devo fare io che invece mi piace tantissimo studiare Torah? Cosa vuol dire questa risposta? Dice, io ho una passione a studiare Torah, è la mia vita, non riesco a stare senza. Allora lui dice, come si sta dicendo in modo implicito, che io che ho passione di studiare Torah e ho voglia, e lo studio tutti i giorni, tutto il giorno, è una sorta di problema, perché faccio un qualcosa che in realtà mi piace, trago godimento. Invece tu, che mi vieni a dire che non hai voglia di pregare, hai, sta dicendo in modo implicito, che wow, beato te, che non hai voglia di pregare, perciò quando preghi, pur non avendo voglia, hai un grande merito. Perché? Perché fai un qualcosa non perché ti piace, perché non vedi l'ora di alzarti al mattino, non hai voglia ma preghi lo stesso, ha doppio merito. Perché? Perché capisci che il tuo legame con Dio non è sempre con cose che a te piacciono fare, che tu capisci. Anche quando non hai voglia, lo fai lo stesso, perché capisci che la cosa è giusta. Capitano a tutti quei momenti in cui non siamo in vena di pregare, studiare o fare un'altra mitzvah. A prima vista si potrebbe pensare che costringere se stessi a fare una determinata azione nonostante non ci si senta in vena sia vano, privo di una connessione autentica con Dio. Uno può dire, sì, ma se io non ho voglia di fare mitzvot, di studiare e mi forzo di farlo, allora dove sta una cosa forzata? Se io devo forzarmi per avere un rapporto con Dio, non mi piace. A dire il vero, però, sono proprio questi momenti che mostrano il legame profondo che ognuno di noi ha con il nostro Padre in Cielo. Proprio quando non hai voglia, proprio quando succedono avvenimenti che ti allontanano, che ti spengono l'anima, l'emunà, la fede, proprio in questi momenti bui, difficili della vita, quando una persona comunque intraprende la preghiera, non blocca il suo rapporto con Dio, è lì che si vede il vero rapporto che lui ha. Perciò molte volte noi diciamo, beh, io preferisco non pregare piuttosto che pregare senza cuore, senza cavanà, senza desiderio. non lo trovo giusto pregare e dire delle parole all'aria quando in realtà non le sento. Potrei dire che è un sentimento onesto, uno che dice non faccio la mitzvah perché non me lo sento, ma non è quello che Dio pensa. Per quanto una persona possa essere in questo momento sincero a dire guarda, piuttosto non lo faccio, piuttosto che farlo in modo forzato, non è quello che Dio dice. Sono proprio, e dice qua, a dire il vero, è proprio, sono proprio questi momenti che mostrano il legame profondo che ognuno di noi ha con il nostro Padre in cielo. All'interno, in questo è il punto, noi siamo connessi con Hashem al di là della nostra voglia, al di là del nostro capire. Perché se tu ti connetti con Hashem soltanto quando hai voglia, quando capisci, allora quello è un collegamento povero, perché lo fai in base a te. Quando io sono in vena, quando io capisco, quando la mia anima brilla, quando Yom Kippur, allora sì, vado da Dio. Ma in realtà non è quello. Il vero rapporto con Dio è quello che tutti noi abbiamo dalla nascita, un rapporto che è indissolubile, che non si può distruggere, perché è come un cordone ombelicale che non è mai stato tagliato, no? Perciò il nostro rapporto, ripeto, il nostro rapporto con Dio va al di là di me, di quello che io capisco, di quello che io desidero in questo momento. Io sono connesso con Dio nel mio più intimo. L'anima è connessa con Hashem. A volte, spesso, la persona non se ne accorge neanche di quanto è connessa con Dio. Ma ciò non cambia la nostra connessione con Hashem. Perciò quando diciamo io non ho voglia e non lo faccio, poi ognuno è libero di fare quello che vuole, ovviamente. Ma la scusa, anche onesta, io non metto tefilin oggi perché non me lo sento, non voglio offendere Dio a fare una cosa falsa, c'è chi lo dice. Io se lo facessi sarei falso perché in questo momento non lo sento. No, in realtà non farlo è falsità. Perché? Perché il tuo vero io vuole connettersi con Hashem, con tefilin, con candele Shabbat o quello che sia, con la preghiera. Perciò, avendo questo collegamento interiore con Hashem, dobbiamo dargli forza, dobbiamo farci trascinare, attirare da questa connessione automatica che c'è con Hashem. E non dire la bestia che c'è in me, la mia parte animalesca, non mi fa avvicinare a Dio. Caccia via quella parte lì, dominala, portala con te da Hashem. Perciò, per dire che quando noi non abbiamo voglia, è soltanto il nostro Yetzer Hara. Ecco, possiamo dire una cosa del genere. Qualcuno di noi può mai dire oggi non ho voglia di respirare? Puoi dirlo quanto vuoi, ma dopo un minuto che non respiri hai la necessità di respirare. Posso non mangiare e non bere per 2 o 3 giorni, ma respirare no. Perciò una persona che dice oggi non ho voglia di pregare, di essere connesso con Dio, e quella è la falsità, perché in realtà è una cosa che abbiamo bisogno vitale, la connessione con Dio. In altre parole, è facile fare una mitzvah quando essa è piacevole e stimolante, come diceva il Rebbe, il primo lì diceva, grazie a me, io adoro studiare Torah, cosa devo fare? Perciò è facile fare una mitzvah quando essa è piacevole, è stimolante. In questi casi però può essere difficile capire se si sta osservando la mitzvah per Dio o per soddisfare la propria necessità spirituale. Lo fai per Dio o lo fai per te? Se tu ami studiare Torah, se tu ami pregare, se tu ami qualsiasi cosa. Molte volte questo lo vediamo proprio nello studio, perché ci sono tante persone intellettuali, no? Che gli piace studiare qualsiasi materia, no? Perché sono intellettuali. Anche la Torah. Allora studiano la Torah, Perché sono persone intellettuali e la Torah dà tanto piacere all'intelletto. Allora, la domanda è: uno che studia Torah perché è intellettuale, perché la Torah è una bella materia, sta facendo un qualcosa per Dio o per stesso? È alla ricerca di Dio, di capire meglio Dio, o è alla ricerca di avere good time, un qualcosa, un buon feeling, un buon sentimento, una buona. Oh, ho imparato qualcosa di veramente interessante. Facciamo attenzione, perché molte volte cadiamo in questo. Non che non valga, non che non bisogna fare, certo, bisogna continuare a fare, ma dobbiamo capire il perché devo studiare la Torah. Io devo studiare la Torah perché, per miliardi di cose, perché mi avvicina a Dio, mi fa, aiuta a comprendere Dio. Mi accende il cuore, mi fa fare le mitzvot, mi insegna come comportarmi giorno per giorno, cosa fare, cosa non fare, attitudini e così via. Ma se, ripeto, una persona fa le mitzvot e tutto il quanto soltanto perché ha un piacere di questo, non è quello il vero. Perciò, se è così, tu stai compiendo un qualcosa per te stesso. Più che altro, piuttosto che per Hashem. D'altra parte, perciò dice, in altre parole, è facile fare una mitzvah quando essa è piacevole e stimolante. In questi casi, però, può essere difficile capire se si sta osservando la mitzvah per Dio o per se stessi. D'altra parte, quando capita di non avere voglia di pregare o studiare, e lo si fa comunque, è sicuro che in quel caso è solo per Dio. Perciò lui chiede cosa faccio quando non ho voglia di pregare? La risposta è proprio quando non hai voglia di pregare, apri il libro e prega, perché lì stai facendo una vera mitzvah. Perché non lo stai facendo contro la tua voglia, perciò lo stai facendo puramente per Dio, perché è giusto pregare. E quando lo fai contro voglia vale di più. E l'Onnipotente Hashem ne ricava una soddisfazione enorme, ovviamente, perché lo fai pur non avendo voglia. Tutto ciò va bene per iniziare il percorso e anche per quei momenti inevitabili in cui non si riesce a motivarsi nonostante gli sforzi. A lungo termine, consiglio di cercare diversi metodi per far sì che la preghiera sia densa di significato. Perciò all'inizio possiamo dire che, ok, dici qua, anche in quei momenti tutto ciò va bene per iniziare il percorso, e anche in quei momenti inevitabili in cui non si riesce a motivarsi nonostante gli sforzi. Perciò molte volte veramente non riusciamo a trovare la passione, ci sforziamo, ok, però non può essere tutta la vita così, che io lo faccio sforzandomi. A lungo termine, consiglio di cercare diversi metodi per far sì che la preghiera sia densa di significato. La prima cosa è prendere un libro in italiano e capire le parole che stiamo dicendo. Ad esempio, inizia a focalizzarti su una parte della preghiera e cerca di esercitarti per giorni, settimane, fino a che trovi che ha un significato per te. Prova anche ad applicare lo stesso metodo per altre preghiere. Perciò, qua dice, la risposta finale è: non ho voglia di pregare, cosa faccio? Proprio quando non hai voglia di pregare. Apri subito un bel libro di Teilim o quello che sia e fai delle preghiere perché dimostra che lo fai, che sei attaccato a Dio, non per te, ma per lui. Questo vale per tutte le mitzvot. Molte volte ci alziamo, non abbiamo voglia di fare questa mitzvot, siamo tristi, siamo quello che sia. Proprio quando non c'è desiderio, dobbiamo subito carpe diem, prima che ci arriva il desiderio, dobbiamo fare quella mitzvah, perché dimostra che veramente lo stiamo facendo per Dio e non per i miei capricci, per il mio desiderio, per la mia voglia. Prego. Chi vuole dire qualcosa? A proposito, Laura, dai.
Ma allora, un giorno, un momento, quando è scoppiata questa guerra, che ci ha disorientato tutti, io ho parlato con una carissima amica, una Rebbezzin, una persona preparata, giovane, gli ho detto, ma ascolta, io non riesco a pregare, cioè io non lo so, cioè prego, ma non fa. E mi ha detto, guarda, siamo tutti disorientati. Fai qualche piegherino, magari prega un pochino meno, vedrai che poi dopo piano piano riparti. D'altra parte è così. Io lo capisco perfettamente, anch'io ho dei momenti che non riesco, non riesco a pregare, però lo faccio. La mia domanda è un'altra, ma queste preghiere, quando le faccio così perché devo fare con l'orologio alla mano, perché devo andare a scuola, perché mi alzo sempre prima, perché devo pregare, ma magari nel frattempo devo stendere la lavatrice e fare questa. La mia domanda è, alle volte io perché poi prego a memoria, tra l'altro, spesso e volentieri, la mia domanda è, ma queste preghiere, queste tefillot vengono ascoltate? La scienza si fermerà ad ascoltarle, eccetera?
Mi è venuto in mente,
Mi fermo.
era uno dei saggi del Muhassid del passato, che lui era conosciuto per avere sempre una buona parola, avere sempre un modo come coprire le cose brutte, sempre una vista positiva su tutte le persone. Amava, aveva lavato, amore per il prossimo in un modo proprio spiccato. Un giorno vede questo ebreo, stiamo parlando all'epoca delle carrozze. Per andare in carrozza, magari doveva andare a vendere della merce o che è, la mattina quando ti svegli devi oleare le ruote, no? Devi fare diverse cose per poter partire, mettere l'olio e fare determinate cose che io non so. Allora, molte volte questa persona qua, le persone lo facevano, come lei mi dice, mi viene in mente questa, mentre pregavano. Cioè, avevano il tefilin addosso, facevano la tefilà a memoria e nel contempo oleavano le ruote del carro, preparavano i cavalli o quello che sia, mentre pregavano. Cioè, una cosa che ovviamente non si fa, no? Allora, questo tzaddik alza gli occhi al cielo e dice: Hashem, guarda i tuoi figli come sono speciali. Anche mentre stanno mettendo l'olio al carro, si preoccupano di pregare.
No,
No,
è così, infatti.
no, no, no. L'avete capita? Lui faceva il contrario. Mentre pregava, metteva l'olio. Invece lui vedeva: io vedo una persona che prega. Ah, guardalo. Mentre prega, mentre sta facendo anche un lavoro di mettere l'olio, si preoccupa di pregare. Vedeva soltanto la parte giusta. Ovvio che un ebreo che prega è il massimo che Dio possa. Certo, non è il massimo farlo mentre si stende i panni, okay, però va bene, almeno lo stai facendo. Uno può
Ma
dire:
infatti
oggi non prego perché sono in ritardo e devo stendere i panni.
non ci riesco perché lo so benissimo che non lo posso, non ce la faccio, non ce la faccio fare la mattinata, poi non ce la faccio fare la giornata.
Se
Non
non prega.
riesco ad andare a scuola sapendo che non ho fatto la tefilà, se non prego. Allora faccio la tefilà anche più breve, ma la faccio. Perché comunque se no poi dopo lo so che nell'arco della giornata poi a scuola non riesco a pregare perché anche se c'ho l'ora di buco vado in sala professori, arriva quell'altro e cioè non riesci, no, cioè no. Fuori non ci vado perché ho freddo e allora no, mi alzo la mattina prima, la faccio però alle volte la faccio correndo, capito? Quindi, oppure magari non so,
Fa parte della vita.
fa parte della vita. Perciò io dico, alle volte dico, Shen, prendi quello che prendi perché io di così non posso fare. E quindi fermo.
No, può farlo, però va bene, però intanto va bene. Si può sempre fare. Era è un ottimo esempio, giusto? È proprio l'esempio calzante di quello che stiamo parlando. Chi può dire che questa preghiera non vale? Certo che vale, anzi, forse Dio ha più piacere quando una persona ha fretta e comunque si ricorda di pregare.
E poi un'altra cosa, adesso la dico qui in pubblico, ma io per esempio ogni giorno, no, leggo dei, oltre ai Tehillim del giorno, leggo anche dei Prachim, magari non so, per la Refuah Shlemah, c'è una lista di persone, no? Oppure per, non so, per altri obiettivi, no? E cosa succede? Alle volte non riesco a farlo, non riesco a leggere i Tehillim del giorno, magari sto, sono a pomeriggio, sto guidando, devo andare da qualche parte, non so, non riesco a fermarmi, allora mentre guido magari faccio, non so, un Shir LaMaalot, a memoria, che so che mi viene in mente, dico, questo è per la rifuoce le mani
Ecco,
di
basta,
Tizio Caesar.
l'importante è che non legge mentre guida, per favore. L'importante è questo.
No, però mi son trovata anche mentre guido a fare teli, magari li canto, no, per ricordarmi, cantandole così, però è così, io riesco, faccio così.
Con la cavuccia, complimenti, complimenti. Qualcun altro?
Sì, Rav, io ho cominciato a pregare intensamente dopo il 7 ottobre. Ho preso degli impegni, quindi un certo numero di Tehillim, una parasha tutti i giorni, e io mi sento responsabile e sento che siamo tutti legati, per cui so che la mia preghiera dà la forza a qualcuno che non conosco, che non saprò mai chi sia. Allo stesso tempo so che se non prego, io mi sento responsabile nei confronti dei Hayalim, mi sento responsabile di chi sta lottando in prima persona in questo momento.
Bello.
Quindi, ecco.
Grazie, grazie. Grazie. Samuele, volevi dire qualcosa? Ecco.
Sì, io invece mi batto tutte le mattine quando vado in sinagoga perché.
Ti batti con il custode che non vuole farti entrare.
No, il custode mi fa entrare perché arrivo prima, arrivo sempre prima di tutti. Diciamo che faccio lo shamash della sinagoga, preparo tutto io prima che arrivino.
Oh là là.
No, però io mi batto con il chazan della sinagoga perché io lo vedo fare la preghiera con un certo automatismo e a me non piace l'automatismo nella preghiera. Lui mi dice: sì, ma la gente deve andare a lavorare. Io devo fare in tempo a finire tutto, se no non. E io continuo a dire: sì, ho capito, ma se tu. Intanto la gente che sta qui non capisce niente. E secondo momento, che senso ha automatizzare una preghiera? Perché allora, facciamola come così. Cioè, bisognerebbe invece sentire la preghiera, farla col cuore, con la mente.
È un problema dappertutto perché appunto la gente deve andare ognuno alle sue cose e se poi cominci a tirare la lunga ogni giorno rischi di
E
perdere
quindi
questo
mi domando,
Shabbat, però questo no.
questo no, ma dai, allora mi domando, questa preghiera fatta così, come viene accettata da Hashem?
Ripeto, è stesso discorso. Baruch Hashem, ci sono degli ebrei che anziché dormire un'ora in più, vanno a pregare e in più lo fanno in pubblico al tempio, che vale tantissimo, il Minyan. Ok, non sarà con la preghiera magari sentita al 100% con tutto perché abbiamo fretta di farlo, però almeno l'hai fatta. Su tutti gli stessi discorsi, non è la preghiera che magari tu vorresti fare, siamo d'accordo, però questo è quello che c'è. Però se la cosa brutta, se questo accade anche di Shabbat. Shabbat che nessuno deve correre, nessuno ha da andare a lavorare. Se si fa anche lì una preghiera così veloce, allora già diventa antipatica la storia. Perciò uno può capire che in settimana magari accelerà un po', cosa vuoi fare? O ti trovi un minyan di pensionati che non hanno niente da fare e fate una preghiera di 2 ore ogni giorno, o Hashem accetta questo.
Va bene.
È così, è così. Qualcun altro?
Bravo.
Yes.
Aspetta che qua.
Chi è il Papa?
No, devo togliere.
Sì, devi levare un dispositivo.
Sì, perché c'è mia moglie che ha il telefono, che segue.
Ok, adesso ci sentiamo bene. Dimmi.
No, dicevo che il Rebbe di Kotzk, Menachem Mendel di Kotzk, diceva che sarebbe bastata una preghiera al giorno fatta con concentrazione. anche se le altre due venivano fatte un po' più velocemente. Poi voglio dire, ci sono anche cambiati i tempi, come sono anche cambiati i tempi a livello di tempo, cioè il tempo è cambiato, no? E la cosa è, me lo puoi portare fuori, perché mi dici, è lì sotto il cuscino, perché se no, scusate, ma se non mi porta fuori il telefono fa un eco terrificante, no? Però d'altronde, per seguire le lezioni in due, già fa così. No, dicevo, i tempi sono cambiati, ma basterebbe una preghiera al giorno fatta con grande concentrazione per dare la concentrazione alle altre due. Però io penso che comunque, come dicevi tu, ha lo stesso valore, anche se uno può farla solo in fretta.
Dio accetta tutto, Dio accetta quello che gli diamo. Sta a noi cercare di fare le cose in modo migliore. Tutto lì. Per esempio, Samuele, se il Hazan corre, per esempio, tu puoi farla sempre col miniano, ma tu vai a passo tuo, fai la tua preghiera come piace a te, magari ogni tanto guardi in italiano, ogni tanto segui, cioè capisci, non è che per forza devi seguire lui, prendi il tuo ritmo.
No, no, ma se prendo il mio ritmo non ci sarà più Mignacco, ci metto 3 ore.
Ok. Secondo articolo. Perché lottiamo per sopravvivere? Domanda. Se a Dio importa talmente tanto della specie umana, come mai fatichiamo così tanto per sopravvivere? La vita non dovrebbe essere così difficile. Perciò, noi sappiamo che Dio ci ama, che Dio è lì che ci segue in ogni cosa. Allora, perché è così difficile? Risposta. Stai affrontando questioni in cui si sono cimentate le più grandi menti umane in millenni di storia. Perciò questa domanda che tu dici è una domanda affrontata da millenni. In effetti, molti attraversano nella vita difficoltà insormontabili. La vita ci porta diversi tipi di sfide, eventi che accadono, circostanze che cambiano. Spesso pensiamo di sapere come e cosa accadrà per poi essere messi davanti a una situazione completamente inaspettata. Ci sono tanti aspetti della vita che non possiamo controllare. Per quanto una persona può stare attento, può, come si dice, pianificare questo e quest'altro, però alla fine è Dio che decide. Perciò ci sono tanti aspetti della vita che non possiamo controllare. E per quanto ci piaccia insistere a capirne il motivo, non avremo mai una risposta. Solo Dio sa. Nessun altro può parlare per lui. Perciò lui comincia, la domanda è: perché è tutto così difficile? Perché Dio non ci aiuta un po' di più se lui comunque è con noi, eccetera? La domanda è: non possiamo sapere. Sicuramente quello che accade non accade così, senza un motivo o senza una logica. Molte volte cose. Quello che succede è tutto perché Dio lo vuole. Niente è accidentale. Vorremmo delle risposte alle nostre domande? 2 punti. Perché esiste il male nel mondo? Perché uomini e donne bravi soffrono? Perché bambini muoiono di fame o malattia? Perché ci sono terremoti, tsunami, cicloni? che distruggono vite umane. Perché? Un essere umano potrebbe arrischiarsi a rispondere? C'è qualcuno di umano, che non sia un angelo, che può rispondere a queste domande che abbiamo appena fatto? Nessuno può rispondere, solo Dio può rispondere. E quel qualcuno sarebbe, e quel qualcuno se risponde, no? Chi si azzarda a rispondere, cosa fa? Pensa di essere Dio? Di essere equivalente a Dio? E se ci venissero date delle risposte soddisfacenti per la mente umana, giudicheremmo Dio cercando di essere al suo livello? Perciò, quando c'è Dio che giostra il mondo e lui fa accadere anche queste situazioni difficili, amare, brutte che abbiamo elencato, non dobbiamo stare lì a cercare di capire perché Dio fa questo. Cosa vogliamo? Vogliamo diventare tutti Dio? Vogliamo tutti capire quello che succede? C'è un padrone nel mondo e questo padrone nel mondo ha il diritto di fare quello che lui pensa sia giusto, che lui vuole che succeda. Perciò non sempre noi dobbiamo cercare una spiegazione. Non sempre. Quante volte succede quando eravamo bambini o quando siamo diventati genitori? Quando diciamo al bimbo fare una certa cosa e lui dice perché? Allora, molte volte è bello spiegare il perché. Si fa questo perché si lava le mani, perché le mani sono sporche, per non portare malattie, eccetera, eccetera. Ma a volte, la risposta di un bravo genitore deve essere perché così, perché io ho deciso. A volte bisogna dare anche questa risposta, perché il bambino molte volte fa delle domande impertinenti, dove non è per lui sapere perché il papà dice di fare quella cosa, e se il bambino vuole sapere, dice no, perché papà ha deciso così. Fa parte anche questo dell'educazione del piccolo, perché lui deve sapere che papà è qui per insegnarti, però tu, a volte io non devo dirti il perché, tu devi fare quello che io ti dico, io sono tuo papà, io sono il tuo insegnante, io sono la tua guida, devi imparare a fidarti di me. Perciò non sempre il papà è obbligato a dare risposte ai figli. Magari avessi le risposte, il rabbino che sta scrivendo l'articolo sta rispondendo, magari potessi darti queste risposte. Tuttavia, anche se le avessi, quale sarebbe la natura della fede? Sai cosa? Tu mi fai delle domande, perché questo, perché quell'altro, perché i bambini muoiono? Io non lo so la risposta. Ma sai cosa? Anche se avessi la risposta, perché vuoi saperlo? Dove sta la fede? Il concetto di fede che cos'è? Qua dice, la fede è una componente fondamentale della vita umana, della nostra psiche e della nostra capacità di far fronte a ciò che accade attorno a noi. La fede che cos'è? Che quando io non capisco un qualcosa che succede, o succede una cosa che proprio non trovo nessun senso logico questa cosa, io dico, io non lo so, io non ci arrivo. Ma Dio lo sa sicuramente. Perciò quando noi diciamo Dio lo sa, e sicuramente è giusto quello che lui ha deciso di fare, questa è la fede. Se noi dovessimo avere la bacchetta magica che ci dà la risposta a tutti i quesiti della vita, come perché i bambini muoiono, perché i bravi soffrono e perché questo e quest'altro, allora cosa diventiamo? Dei robot? Che appena abbiamo una domanda, subito c'è la risposta. È la fede dove la mettiamo? La cosa più importante, più profonda che noi abbiamo è la nostra fede. Fede è continuo a credere a Dio, continuo a comportarmi secondo la giustizia, pur vivendo in un mondo che secondo me è ingiusto. Allora uno può dire, se il mondo è talmente ingiusto, è talmente immorale, allora anch'io mi comporto come gli altri, anch'io faccio... no, non è giusto così, no? Sennò diventerebbe il Far West. Allora, le persone devono continuare a comportarsi bene, a fare la cosa giusta, nonostante il mondo magari è pieno di persone che vanno al contrario. Perciò io non devo seguire la massa, devo seguire quello che è giusto. Anzi, devo essere di esempio per chi mi sta accanto. Perciò se ogni domanda io devo per forza avere una risposta, diventa una cosa meccanica, non c'ho più fede, perché allora vuol dire che se non ho una risposta immediata alla mia fede, allora non credo più in Dio se non mi rispondi perché hai fatto così. Non funziona così. Non sempre noi dobbiamo sapere la risposta. Perché? Perché se noi sappiamo sempre la risposta a tutto, non c'è più l'idea di fede. La fede è forse la cosa basilare nell'ebraismo. Se non hai fede non credi neanche in Dio. Nessuno di noi ha mai visto Dio. Nessuno di noi ha avuto un messaggio vocale da Dio. Eppure crediamo in Lui. Perché la nostra fede ci spinge a credere in Lui. Per quanto tu mi voglia dire guardati in giro, guarda il mondo e non puoi fare altro che vedere Dio. È vero, ok. Guardi in giro, guardi il mondo come è perfetto, la creatura, il sole, la luna, gli astri, tutto così preciso, perfetto. E dici chi se non Dio? Ok, va bene, è vero. Però alla fine io Dio non l'ho visto. Perciò io potrei credere in tutte le varie teorie, Big Bang, scemenze varie. Ci sta, perché non ho visto Dio. Però non vedere Dio comporta che la mia fede si rafforza sempre di più. Non avere la risposta a ogni cosa che succede, a ogni ingiustizia, tra virgolette, che succede al mondo, è linfa vitale per la mia fede. Perché cosa succede? Dico, io non capisco, la mia logica non mi fa capire, mi fido di Dio. So che c'è un disegno che magari io non posso capire, ma che Dio sa. Perciò non sempre queste domande, bisogna anche cercarle a volte le risposte. La fede è una componente fondamentale della vita umana, della nostra psiche e della nostra capacità di far fronte a ciò che accade attorno a noi. Ci potrebbe essere un concetto di fede? No, ci potrebbe essere un concetto di fede se avessimo una prova concreta del dominio di Dio nelle nostre vite? Se tu vedi Dio e conosci che c'è Dio e che è tutto sotto controllo e lo vedi con i tuoi occhi, questo è fede? No, la fede è quando non vedi e dici è tutto sotto controllo di Hashem. Questa è fede. Non abbiamo controllo delle circostanze della nostra vita, ma abbiamo il completo controllo delle nostre reazioni alle circostanze. Noi non possiamo decidere quello che ci succede. Uno può uscire, chissà cosa gli succede, nessuno può. Per quanto è attento, nessuno può controllare quello che gli succede. L'unica cosa che noi sì possiamo controllare è la nostra reazione, come prendiamo, come viviamo, come accettiamo quello che ci è successo. Questa è l'unica cosa che possiamo fare, poiché Dio ci ha concesso il libero arbitrio per decidere le nostre azioni e risposte. Succede una cosa grave? Io ho la libertà di scegliere, ho il libero arbitrio di come reagire. Posso arrabbiarmi, posso inveire, posso fare cose negative o posso dire accetto. C'è un disegno di Dio che io non conosco. Come rispondere alle difficoltà della vita? Qualsiasi persona può rispondere a questa domanda. Ti consiglio di iniziare approfondendo lo studio del significato della fede. Perciò, se non avessimo fede, non avremmo come vivere. Perché veramente chi non ha fede davanti a queste domande impazzisce. Io non riesco a capire queste, le persone nel mondo che addirittura dicono che non credono in Dio, per esempio, o che appunto non hanno fede, come fanno a non impazzire davanti a catastrofi del mondo, alle sofferenze varie, agli altri o a se stessi? Io veramente non riesco a capire come uno non impazzisce.
Noi sono persone negative, scusi se l'ho interrotto. Sono persone estremamente negative, vivono nel buio.
Diventano poi ciniche, dure, brutte nel senso come persona. Perché se una persona non ha fede, non può vivere in questo mondo. Perché tutto diventa buio, tutto diventa grigio, negativo. E solo quando una persona ha fede, ripeto, perché Dio si nasconde? Proprio perché Dio si nasconde e non si fa vedere, che aiuta la nostra fede a essere forte. Perché se Dio è sempre lì a doverci rispondere a ogni cosa, non cresciamo mai, rimaniamo sempre all'asilo. Perché? Perché nella vita devi metterci anche di tuo, devi rafforzare, alimentare la tua fede. La fede è non vedo via di uscita nella mia vita, eppure mi fido che prima o poi uscirò dal tunnel. Perché? Perché la difficoltà che sto vivendo è una cosa che Dio mi sta dando per rafforzarmi. Questa è l'ottica da vedere. Non vuol dire che chi, attenzione, fate attenzione, non vuol dire che chi ha fede non soffre, no. Chi ha fede anche riceve difficoltà nella vita, ma la sua fede lo aiuta a superare le prove. Non c'è la bacchetta magica che se sei bravo, segui Dio, hai fede, allora sei protetto nel senso che non ti succede niente di male. Non sarebbe neanche giusto. Ti rovinerebbe il tuo libero arbitrio. La fede ti aiuta a vedere in un'ottica diversa quello che ti sta succedendo. Stai soffrendo in qualsiasi modo? La fede ti aiuta ad andare avanti. Qualcuno vuole dire qualcosa? Chiedere o aggiungere? O raccontarci magari delle situazioni che la fede vi ha aiutato ad andare avanti?
Sempre Samuele. È vero che la fede aiuta e la fede fa andare avanti, però la nostra fede è messa veramente a durissima, durissima, durissima prova, perché non è una, due, dieci, cento, ma sono migliaia le cose che non vanno in questo mondo.
Quando il gioco si fa duro?
I duri vengono fuori, sì. Però,
questo.
Però ragazzi, cioè ce n'è veramente tantissime, quindi ogni tanto parlo con della gente e mi dice, sai, vacillo un po'. E non è facile dirle hai torto, perché comunque, cioè, ovunque ci si gira, c'è qualcosa che non va. E allora si fa fatica.
Si fa fatica, vuol dire che dobbiamo aumentare le opere di bene. Se il
fino
mondo...
Fino a qua. Ci sono
è la nostra vita.
Noi siamo 16 milioni, magari più della metà fanno tutte le opere di bene.
Ma io sto parlando ai 9 miliardi, 8 miliardi, non soltanto agli ebrei. Tutti dobbiamo fare in modo che il mondo sia un posto migliore. Tutti. Non soltanto dalle leggi civiche, dalle leggi educazione civica, ok. No. Come persone, siamo tutti abitanti del mondo, no? Se tutti i 9 o 8 miliardi che siano cominciano a buttare la loro immondizia per strada, cosa succede? Il mondo, come a Napoli, no? Il mondo sarebbe sommerso di immondizia. Questa immondizia, mettiamoci le virgolette, se il mondo, se le persone continuano a fare male, il mondo va sotto sommerso di male. Ogni virgola di male che riusciamo a togliere dal mondo e trasformarlo in bene, il mondo oggi è un goccio migliore di ieri. E figuriamoci se siamo tante persone che lo facciamo, ogni giorno riusciamo a eliminare un pochettino di male. Questo è quello che Dio vuole da noi.
No, sono tutti cattivi, su 8 miliardi sono tutti cattivi, perché è un casino.
No, dobbiamo eliminare ogni giorno un po' di male e nel contesto fare un qualcosa di buono. È così. E non bisogna guardare sempre nelle cose negative, guardiamo quanto bene noi possiamo fare per migliorare la nostra fetta del mondo. Ognuno è responsabile di un pezzetto del mondo, ognuno di noi. Anziché guardare l'altro cosa fa nel suo pezzo, nel suo giardino, guardiamo cose come io posso rendere il mio giardino più bello. Oggi taglio un po' l'erbaccia, domani semino qualche bel fiore, poi capisci? Se tu continui a il tuo orticello a renderlo più bello, più bello, più bello, almeno il tuo l'hai fatto. Il tuo vicino vedrà che il suo giardino è brutto in confronto al tuo, dirà wow, vuole imparare da Samuele. Vado a chiedergli cosa fa, viene a te, chiede consigli e farà anche lui il suo orticello. Perciò questo è il punto. Noi dobbiamo fare il nostro, senza badare gli altri cosa fanno. Certo, dobbiamo aiutarli, ispirarli, consigliarli, sì. Ma se uno dice, ma il mondo è così, allora no, non dobbiamo guardare la parte brutta del mondo, dobbiamo guardare come
è
stato bello.
Alle volte dura, dura.
Cosa altro da fare nella vita se non fare? Siamo qua per lavorare per Hashem noi. Hashem ci ha mandato in missione di migliorare il mondo.
Ma sarebbe noi, bene che gli altri migliorassero un po' il mondo, perché sennò qui mica c'è solo un cavallo che deve tirare tutto il mondo. Dovrebbero farlo tutti, ma non lo fanno.
Siamo qui apposta a studiarlo e imparare a farlo.
Vabbè.
Sabrina, buonasera, benvenuta. Vedo che sorride, ci vuole dire qualcosa? No, ok. No, sta parlando con il microfono spento, eh? Se parla
scusi,
con noi...
mi scusi, buonasera.
Buonasera, Shalom. Roma?
Sì, io la seguo da tempo, la seguo anche con le lezioni della Parashah.
Ok, benvenuta.
Grazie. No, sto sorridendo perché è faticoso. Poi uno più diventa grande, più diventa adulto ed è molto faticoso ritrovarsi in questo mondo che, diciamo, per quello che mi riguarda è un po' lontano dalla mia educazione, insomma, in questi ultimi, cioè, in questa diciamo, la mia generazione ha avuto tanti cambiamenti, di conseguenza è anche faticoso perché i nostri valori poi sono altri.
Allora, quello che dico, bisogna aumentare, rincarare la dose di buona educazione delle nostre culture per aiutare i figli, i nipoti, i vicini.
Sì, si ascoltano, lo so, ma non è, cioè, è molto molto difficile.
Nessuno ha mai detto...
No, è molto difficile, a volte uno, come dire, prende anche le distanze e cerca anche, tra virgolette, di difendersi, perché è un mondo che appunto non... Per quello che mi riguarda, ecco, non ci sono valori, non ci sono... Cioè, sono diminuiti i valori, poi per carità, grazie a Dio, nel nostro piccolo noi facciamo, io vado al tempio, vedo che poi ti ritrovi, però le devo dire la verità che è molto, molto faticoso ed è molto difficile.
Che tempio va lei?
Io vado a quello, al Parioli, quello di Victor, con Victor Fadlun, sto trovo.
Ok. Faccio i tripolini, ok.
Ah sì, prima sì, io quando c'era mio padre, adesso io non ho mio padre, e andavamo al tempio quello di Piazza Bologna, al Betel. Adesso invece più, cioè, abbiamo cambiato, sto qui al tempio quello dei Fadlun, ed è una piccola famiglia, infatti anche oggi abbiamo fatto la Parashah, poi hanno fatto un discorso, e comunque i discorsi più o meno sono sempre gli stessi, bisogna avere la forza per andare avanti, mantenere questo, no, i nostri valori. Ed essere, per me la cosa importante è essere delle persone per bene, non poi tutto per bene di valori, ecco, non
per bene di valori comprende la vita ebraica, comprende mitzvot e cose varie.
Sì, è perché quello che, esatto, uno può fare, esatto, non è, esatto, neanche facilissimo, ecco, anche le mitzvot fare, ma anche in un contesto, diciamo, di lavoro, di vita, quello che è, non è proprio, ecco, tutto così facile per poter metterle in atto, ecco.
Le cose di valore non sono facili, hanno sempre bisogno di sforzo.
Sì, sì.
È così. E qua siamo qua per studiare come trovare la forza per andare avanti, ovviamente.
Però guarda, questa, mi scusi, sì. mi perdoni, la sì. lezione di stasera, no, che la voglia, cioè ho visto il titolo, la voglia di
non
pregare.
Non voglia di pregare, sì.
A volte però a me succede, ecco, che mi distraggo, anche se sto pregando, però so che poi quello può essere, tra virgolette, vabbè, noi lo chiamiamo Satana, anche cioè, il male che ti può distrarre, perché io lo vedo, soprattutto la mattina, io faccio la midà, mi distraggo, cioè sempre, anche se mi cerco di...
Guardi, come dire... lei ha detto che ogni tanto si distrae. Beata lei, io ogni tanto non mi distraggo.
Mi dia del tu però, Rab, perché vabbè, io... mi dia del tu per me, cioè, è un onore parlare con lei, perciò mi dia lei del tu.
Perciò quando uno non si distrae è una cosa strana.
È faticoso,
strana.
Molto faticoso questa
distrarsi
cosa.
Distrarsi è normalissimo.
E non va bene, perché passano mille pensieri, dico, ma come ti concentri? Sai che devi pregare, eppure passano una raffica di pensieri che non è giusto.
È così.
Mi vengono i sensi di lì mi vengono i sensi di colpa, perché dico,
allora, ah, che brutto. Se si ricolpa, la prima cosa che deve dimenticare sono quelli proprio. La prima cosa che deve lasciare sono i sensi di colpa, perché fanno malissimo, sono nocivi.
Rimaniamo comunque esseri umani, è normale, siamo esseri umani.
Lo so, ma se uno prega e mi passa nella mente quello che devo fare, quello che non devo fare, cioè, capisci?
Sabrina, quello che capita a te, quello che capita a te, penso che capita al 97% di chi prega.
Sabrina, ascoltami, guarda che io le soluzioni, tutte le soluzioni dei miei problemi, alle volte faccio, devo fare qualcosa, non riesco a trovare la soluzione, quando prego mi arrivano le soluzioni, quindi guarda, consolati.
No, ma no, meglio così, quindi, meglio
cioè,
così.
Alle volte io metto il pilota automatico, cioè, non lo so, il cervello mi parte, capito? E
ma
quindi...
sapete quanti soldi di biglietti aerei noi risparmiamo durante la preghiera? Sicuramente andiamo in tutti i posti del mondo, viaggiamo gratis, è così.
Certo. Sembra che si concentrano in quel momento, poi magari passa quel momento.
E gli essere arrabbiati a dar fastidio quando una persona
quello,
fa qualcosa
di
buono.
È quello, lo so,
non
lo so.
Quando una persona dorme, gli essere non viene a disturbarlo, perché quando tu dormi non stai facendo niente di buono e non dai fastidio agli essere arrabbiati. Proprio quando preghi che dai fastidio, è lì che lui viene a difendersi, perché noi siamo in battaglia con lui.
Lo so.
Quando lui si fa sveglio vuol dire che noi veramente stiamo lavorando bene, stiamo pregando bene proprio quando ci vengono i pensieri strani. Altrimenti la preghiera non avrebbe valore e non diamo fastidio a nessuno e nessuno viene a disturbarci. Perciò quando vengono i pensieri negativi bisogna rafforzare ancora di più la preghiera.
La tefilà è anche un momento di meditazione, no?
Lo so.
Volevo chiedere una cosa, è giusto sul fatto che parlavi prima della Yetzerà di notte, così Yetzerà conta nei sogni? È lui che viene a rompere le scatole o...
Nei sogni?
Cioè non so, perché mi è venuto in mente, mi hai detto, lo Yetzerà non viene di notte, poi mi è venuto in mente, ma quando...
No, quando una persona dorme, che sia di giorno o di notte, Yetzerà non lo tocca, perché sei già, ti sei auto...
Perché non autonunzi, non agisce.
Sogno. Il mio sogno è dettato anche dalla Yetzerà?
No. Quello è l'inconscio.
Cosa intendi?
Quello che volevo capire.
Cosa intendi che tuo sogno è dalla Yetzerà?
Cioè, se io sogno qualcosa di strano, di brutto, di cattivo, o qualcosa che mi possa...
Vuol dire che probabilmente...
Deviante, qualcosa di deviante.
Si vede che è un pensiero che tu hai, un pensiero fisso durante il giorno, magari di poca fede o qualcosa. Quello che sogni a volte o... più delle volte è quello che pensi durante il giorno, capisci? Okay. Io molte volte ti sogno la notte, perché la sera guardandoti qui a lezione ti sogno la notte, però questa a te decidere se è un incubo o un buon sogno, poi vedremo.
Benissimo.
Comunque sì, comunque di notte molte volte noi sogniamo quello che di giorno noi pensiamo, questo sì.
Ok, grazie.
Nel frattempo è entrato anche il dottor Messina, che salutiamo, grazie di essere venuto.
Okay, grazie, scusate, stato, ma la marca diventa solo più lunga.
Ok. Ultimo articolo di stasera. Perché siamo credenti? Domanda. So che ci sono molte prove razionali per la veridicità dell'ebraismo, ok? Ma immagino che ci sia anche una controprova per ogni discussione logica. Perciò l'ebraismo ha tante prove razionali, che è un ebraismo, che è la verità e tutto quanto, però lui dice forse ci sono anche delle controprove. Alla fine, come puoi essere così sicuro che la tua via, cioè la via della Torah, sia quella giusta? Bella, bella domanda. Risposta. Il Rav risponde così. Non so nulla del tuo stile di vita. Questa persona che scrive fa, io non ti conosco, non so tu come vivi, ma immaginiamo che tu sia un atleta e che tu voglia partecipare ad una maratona alle Olimpiadi. Ti alleni per anni, dalla mattina alla sera, e perfino nei tuoi sogni, vedi Samuele, e perfino nei tuoi sogni tu ti stai allenando. Non è passato un giorno senza che tu ti sia sforzato oltre il limite umano. L'allenamento è quasi diventato la tua vita. Ora ti faccio una domanda. Mi sono perso. Credi veramente di vincere? Tu sei un atleta e ti stai allenando per le Olimpiadi. Giorno e notte, non fai altro che pensare a vivere questa cosa qua. Credi veramente di vincere le Olimpiadi? Cos'è la prima cosa che rispondiamo? Certamente sì.
Lo spero.
Sì, ma chi è lì, chi va alle Olimpiadi è perché pensa di essere idoneo a vincere. Permettimi di dirti qualcosa riguardo ai veri atleti. Intendo quelli che vincono. Nessuno di loro esiterebbe una frazione di secondo a rispondere sì, vincerò. Come se la mia domanda fosse la più illogica che avessero mai sentito. Se anche solo il pensiero di una possibile sconfitta venisse loro in mente, non riuscirebbero a sopportare il ritmo faticoso al quale si sottopongono per ottenere i loro premi. Se uno va ogni giorno a 8 ore, 9 ore a allenarsi per le Olimpiadi col pensiero non ce la faccio, allora cosa vai a fare? Tu vai lì ad allenarti perché pensi che sì ce la fai, no? Allora, circa 3800 anni fa, un uomo di nome Abraham intraprese una maratona. Egli vide che il mondo era pieno di menzogne ed immaginò un mondo in cui tutti fossero coscienti del fatto che c'è un'unica grande forza intelligente e benevola dietro ad ogni cosa. Abramo era il primo, ricordiamoci, Abramo era il figlio di uno che vendeva idoli, era una generazione idolatra, all'epoca l'idolatria andava di moda, oggi a noi l'idolatria non ci dice niente, all'epoca l'idolatria era una cosa che tutti avevano desiderio, gli Yetzer'ara del momento era idolatria. Perciò Abramo vive in un periodo dove è stato il primo a riconoscere, a cercare, a trovare un unico Dio. Perciò lui vide che il mondo era pieno di bugie, di falsità, si guardava intorno e era tutto falso. E lui cominciò a immaginare un mondo in cui tutti fossero coscienti del fatto che un'unica grande forza intelligente e benevola dietro ogni cosa. Lui ha cominciato a sognare. Arriverà un giorno che tutti crederanno in un unico Dio, che tutti questi idoli qua cadranno. Un mondo dove ogni singola vita venisse considerata divina. Egli insegnò, ha cominciato la sua propaganda, il suo insegnamento, andava controcorrente. Egli insegnò che Dio, ciò che è, la radice di ogni esistenza. Lui ha fatto un duro lavoro di insegnare a ogni persona. Non c'era ebraismo, c'era politeismo, e lui ha cominciato in un monoteismo. Lui ha cominciato a dire Dio è in ogni cosa. Dio è la radice di ogni esistenza. Si interessa di cosa facciamo nel suo mondo, Dio. Ognuno di noi per lui è importante. Egli soffia la sua anima in noi. Tante volte il Tanya spiega, no? Che quando Hashem ci ha creati, ha soffiato l'anima che noi abbiamo, ce l'ha soffiata dentro di noi. È la sua anima in noi, dandoci il compito di occuparci del suo creato. Perciò Abramo ha cominciato a vedere, non oggi tutti idolatri, ha cominciato a vedere un mondo dove questi valori, queste idee, questi concetti, finalmente un giorno troveranno forza. Abraham riuscì a diffondere il suo messaggio a gran parte del mondo e molti lo seguirono. Eppure egli sapeva che non sarebbe riuscito a cambiare il mondo intero durante la sua vita. Sapeva che ci si sarebbero volute molte generazioni e che ci sarebbe stata resistenza e anche dolore. Sapeva che era un sogno praticamente a lungo, lungo termine. Sapeva che i suoi figli avrebbero continuato la sua missione sotto la ripetuta minaccia di annientamento, come noi oggi. Tutto il tempo siamo minacciati di essere annientati, eppure siamo qua a raccontare di Dio. Ma il Signore gli aveva promesso ad Abramo che li avrebbe sempre protetti e salvati. Possiamo dirlo forte, forte oggi, no? Che dopo migliaia di anni siamo ancora qui, protetti e salvati. E che alla fine il mondo sarebbe stato trasformato nel modo come era inteso all'origine, un mondo di verità. Quando arriverà Mashiach, tutte queste menzogne del mondo spariranno, tutte queste cose, forze negative, di violenza, quanto, tutto sparisce. Finalmente tutti capiranno che c'è un unico Dio. Oggi quanti siamo? 8 miliardi? 6 miliardi su 8 sono discepoli di Abramo. Cioè lui è partito da solo e è arrivato a influenzare 6 miliardi di persone. Forse un goccio in più, perché gli altri sono un po' buddisti, magari un po' induisti o quello che è. Però la maggior parte del mondo, non dico ebrei, ma monoteisti, credono in un unico Dio. Noi siamo i figli di Abraham. Abbiamo tenuta alta la sua fiaccola e la sua luce per millenni. Nessuno riesce a spiegare come abbiamo resistito per tanti secoli e a così tante sofferenze e minacce. Non è normale. Che poi, non stiamo qui adesso di nuovo a piangerci addosso, no, non stiamo facendo questo, ma stiamo analizzando. Non è normale che un popolo, il popolo ebraico, oggi sia ancora vivo. Non è normale, perché siamo pochi, siamo il 0,1% del mondo, se non sbaglio, 0,1%, eppure tutto il mondo ha gli occhi su di noi. Abbiamo un paese grande come la Lombardia, faccio un fazzoletto di terreno, tutti gli occhi del mondo su questo fazzolettino. Eppure, e tanti ci odiano, e tanti ci vogliono distruggere, perciò non è normale, con tutto quello che abbiamo passato nella storia, che noi siamo ancora vivi e forti più che mai. Oggi l'ebraismo è forte più che mai. In molti momenti della storia eravamo sull'orlo della sparizione. La Hanukkah, Purim. Paolo dice, essendo stati sottoposti a violenze crudeli, senza pietà, dagli egiziani, dai babilonesi, dai greci, dai romani, dai crociati, dai persiani, dell'inquisizione, dai cosacchi, dai tedeschi, da tanti altri ancora. Eppure tutti coloro che ci hanno oppresso e che hanno cercato di distruggerci sono spariti dalla faccia della terra. l'impero romano non c'è più, la Babilonia non c'è più. La Roma di oggi non è l'impero romano, ovviamente. I greci non sono i greci di oggi. Perciò tutti quelli che ci hanno attaccati, loro non ci sono più. Eppure noi, il piccolo popolo senza armi, senza capacità di fare guerre, siamo ancora qua. Ad oggi non esiste un angolo del mondo che non vi sia stato trasformato profondamente dal messaggio di Abraham. Il messaggio di dignità umana, di un alto scopo, dell'unicità di ogni cosa che un Dio premuroso, scusate, il messaggio di dignità umana, di un alto scopo dell'unicità di ogni cosa e di un Dio premuroso dietro ogni cosa. Cos'è il monoteismo? Cos'è il messaggio di Abraham? Che c'è un Dio premuroso che ti segue, che ti accompagna, che ti protegge. È per questo che noi siamo ancora qua, non ci sarebbe altro motivo logico che il popolo ebraico siamo ancora vivi. Ci siamo quasi. La visione è proprio dietro l'angolo. Quella visione di Abraham, che un giorno tutti seguiranno Dio, siamo dietro l'angolo. Dunque ora ti chiedo, ritorniamo al Rav che parla con lo scrittore. Dovremmo fermarci e chiederci, forse Abraham aveva torto? A questo punto, cioè, siamo arrivati a pochi metri dalla direttiva, dall'arrivare alla fine, è come se un atleta arriva a un metro da vincere e dice, ma torno indietro, forse non ce la faccio. Fai tre passi e arrivi. Allora, proprio adesso che siamo più agli sgoccioli, prima che Mashiach arriva, adesso cominciamo a dirci, ma forse Abraham aveva torto, forse è tutta una falsità, forse siamo sulla strada totalmente sbagliata. Perciò la domanda era, perché siamo credenti? È il nostro credere che ci ha portati fino a qua. Questo sogno di Abraham è al 99% realizzato. Manca quel 1% che finalmente Hashem si riveli al mondo intero con l'avvento di Mashiach e finalmente tutti i 9 miliardi, 8 che siano, crederanno in un unico Dio, non soltanto 6 o 7. Perciò è una cosa che va avanti da migliaia di anni e noi siamo, è come in una staffetta, no? Che noi abbiamo ricevuto il testimone con l'oggetto che si passa, no? Noi abbiamo ricevuto il testimone dai nostri padri, che è ricevuto dai nonni e così via. Abramo ha cominciato la staffetta, ha lasciato testimone a Isacco, a Giacobbe e avanti, finché questo testimone è arrivato a noi. Non possiamo adesso dire, io non ci credo. Tu fai parte della staffetta che il tuo avo ha cominciato. Dobbiamo continuare a correre, non andare avanti, perché stiamo arrivando alla fine. È come se una persona, ripeto, arriva davanti alla fine della corsa e si tira indietro. Non possiamo farlo. Dobbiamo andare avanti e vedremo finalmente la vittoria finale. A voi.
Grazie, Rav.
Grazie. Laura.
Io voglio vedere adesso... Mi sbilancio, perché mi sbilancio, che non dovrei, la mia vocaccia alle volte. Voglio veramente stare alla finestra a vedere questo grande popolo che è per numero maggiore rispetto a noi, come verrà distrutto, perché verrà distrutto. O comunque si sottometterà a noi, stando alla venuta del Mashiach. Voglio vedere.
Ah, attenzione. Quando arriva Mashiach, c'è scritto che le forze del male, io non so di chi sta parlando lei, noi parliamo sempre del male, ok? Senza dargli un
nome. No, io sto parlando, infatti non voglio dare nomi, però sto parlando di quello per cui stiamo lottando adesso. E noi stiamo lottando in Israele una guerra contro un gruppo di persone, non so, un mini gruppo, maxi gruppo, perché vede cosa sta succedendo anche in Europa, insomma, no? Perché si stanno coalizzando.
Allora, Benedetto Shem, prima di tutto pensiamo che tutti gli ostaggi possano tornare a casa vivi, sani e salvi. Amen.
Amen.
Che la guerra finisca. E ripeto, noi da lontano l'unica cosa che possiamo fare è aggiungere, continuare a pregare per loro, ovviamente, e aggiungere positività. Noi facciamo il nostro e Beth Hashem che Hashem faccia il suo. Noi non sappiamo, non abbiamo la minima idea di perché tutto ciò sta accadendo, ma abbiamo la minima idea, è come il primo articolo, il secondo. Non ha una logica, però è un disegno di Dio e noi lo prendiamo per quello che è. Dobbiamo continuare a essere forti, speranzosi, andare avanti, E ogni nostro buon pensiero aiuta i nostri soldati, perché è una cosa, il pensiero positivo porta positività. Perciò noi con la nostra positività riusciamo a rafforzare i nostri fratelli in Israele. È l'unica, è questa.
Sì, Vittorio, sì, no, nostri... quello sì, l'unica cosa che volevo dire.
Si è spenta, Laura? Ok.
Così. Sì, no, no, ma questo l'ho capito perfettamente, ho detto, adesso noi siamo qua, vedremo come riusciremo a... Abbiamo visto che i greci sono stati sconfitti, i babilonesi sono stati sconfitti, vediamo adesso come riusciremo a... Visto che noi siamo uno zero virgola, una minoranza veramente, però siamo il popolo eletto, vediamo adesso come... È un po' come la lotta tra Davide e Golia, no? È la stessa cosa. Aiuto, è bloccato.
No, no, l'abbiamo sentito.
Ok. Dicevo, è un po' come la lotta tra Davide e Golia, insomma, siamo il piccolino contro il grande.
Io dico, eppure, vediamo. Il piccolino ha vinto, ok. Vittorio.
Sì, volevo dire qualcosa, aggiungere qualcosa sulla prima parte delle tre, dei due argomenti di oggi. Come Rav Miki sa, dopo il 7 ottobre ho iniziato a mettere tefillin e lo continuo a fare. E è successo anche a me che due o tre volte magari non avevo voglia. Però ricordando che la sensazione di forza, di benessere che ho dopo averli messi, anche se non avevo tanta voglia, li ho comunque messi anche in quei due o tre giorni. Perché dopo mi sento più forte emotivamente anche, direi unstoppable come la canzone si dice, e come avere una protezione, uno scudo davanti che mi possa proteggere nella giornata. Ecco, queste veramente sono sensazioni che provo.
Fantastico.
E poi dopo le candele Shabbat, eccetera, eccetera, tutte le berachot, eccetera. E quindi sarò proprio contento.
Bello, grazie di condividere questa cosa qua che è fantastica. Grazie, grazie, grazie. Qualcun altro? Dottor Messina?
Ma io sono entrato tardi, purtroppo, quindi non ho seguito tutta la logica del discorso. Sono d'accordo comunque con Vittorio che aumentando o continuando a fare mitzvot si aumenta la forza e noi li mettiamo anche per coloro che non possono mettere i tefillin, i chayalim perché sono in combattimento eccetera, quindi e d'altronde sta anche scritto che quando ti vedono con i tefillin sulla testa il nemico si prende paura, insomma, ecco, quindi se è scritto vuol dire che è vero, punto.
Amen, amen, grazie, grazie. Perciò chi sta sentendo adesso, cortesemente, di prendere a cuore la mitzvah di Tefilin, cosa è successo? Ah, di prendere a cuore la mitzvah di Tefilin perché aiuta veramente i nostri soldati.
Rav, ma non solo li mette, ma li ha fatti controllare la Rav Zema. Gli ha creato le Rezuot, adesso c'ha le Rezuot nere dentro, perché era un po'... diventata Pashul perché si era aperta lì, no? E mi ha detto Zema che erano perfetti, è stranissimo che erano così belli dopo 40 anni, non so. Quindi io ero contentissimo per Vittorio perché sono molto legato a livello affettivo con Vittorio e mi sono interessato proprio. Zema che ha detto perfetto, non preoccupare,
Bravo, grazie David che l'hai mandato dalla Sema. Baruch Hashem.
Grazie David.
Ok, qualcun altro vuole aggiungere qualcosa o chiedere? Samuele è già scappato, ok?
Io volevo, buonasera a tutti, Shabbat. Buonasera, volevo raccontare un piccolo, mi sentite?
Adesso sì.
Buonasera, volevo raccontare un piccolo aneddoto che mi è capitato. E praticamente io avevo mio figlio che 2 settimane fa è entrato, lui è chaiale riservista, quindi è entrato dentro e io non potevo ovviamente sentirlo per telefono. E io leggo la parasha, praticamente siamo in una chat che ci dividiamo Devarim, quindi io leggo la sua parasha tutti i giorni, la parasha di mio figlio. Insomma, avevo appena finito di leggere la parasha, mi ha chiamato. Cioè, è stata una cosa incredibile. Cioè, come?
Anche lei in Israele?
No, io sono a Roma.
Ah, lei a Roma è facile. Ok.
Sì. E ho mia figlia a Milano, invece, che la conosce. Sì, si chiama Ghila. Ghila Sermoneta.
Ah, ok.
Sì, l'ha fermata una volta al tempio, le ha detto che io seguivo le sue lezioni.
Sì. Poco fa, tra l'altro. Sì,
sì, infatti. Grazie comunque.
Grazie a lei di partecipare. Ok. Che Hashem protegga suo figlio e tutti i Chayalim.
Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Qualcun altro vuol dire qualcosa?
Amen.
Grazie, okay. Rav. Bellissime risposte da dare alle persone che fanno quelle domande strane. Perché siamo un popolo eletto, ci vengono tutte queste cose, perché succedono e dove sta Hashem. Allora uno quando, io rispondo sempre alla stessa cosa, un disegno che noi non sappiamo perché siamo piccoli e poi ci sarà un motivo anche per questo disegno. Però ha confermato quello che io sempre rispondo quando, purtroppo siamo in un paese dove c'è molta gente che era titubante prima, sono ancora più titubanti adesso perché loro si permettono di dire come mai noi siamo un popolo eletto, siamo venuti qua e dobbiamo anche subire. Allora è difficile rispondere a queste domande come una bella lezione.
Più una persona ha responsabilità e più ha difficoltà, cosa vuoi?
Comunque grazie perché è una bella lezione.
Grazie.
Sapremo rispondere meglio. Ecco.
Esatto,